Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo il caffè con Sarandis Tanopoulos. Ciao Sarandis.
Ciao Teresa.
Sarandis Tanopoulos è uno psichiatra, psicanalista con funzione di training, attualmente presidente della Società Psicanalitica Italiana. Con te vorrei parlare della migrazione. Parlando di questo fenomeno, che è un fenomeno ubiquitario sia geograficamente sia nel tempo, non dal punto di vista, cioè dal punto di vista ovviamente da psicanalisti, ma non dal punto di vista del trauma o solo della paura dell'estraneo da parte delle popolazioni residenti, ma dalle caratteristiche positive che porta con sé il migrante.
Sì, è innanzitutto un processo fisiologico, lo possiamo paragonare alla circolazione sanguigna del nostro corpo, garantisce l'ossigenazione della nostra esperienza e è fondamentale per la nostra vita di scambi, che devono essere scambi tra differenze e per quanto sia possibile paritari, perché altrimenti lo scambio non funziona, si distrugge.
Certo, diventa quindi un predominio.
La migrazione quindi è quella che ci permette di vivere come esseri umani, di costruire un'esperienza significativa, di avere una nostra soggettività e in qualche maniera costruire una vita condivisa. Bisogna tenere presente il fatto che tutte le grandi società di oggi, tutti i paesi, e in particolar modo le democrazie, hanno la loro origine nella migrazione. In un certo modo la migrazione, la permeabilità delle società ai flussi migratori è quella che le rende più vitali, più interessanti alla realtà e quindi più capaci di costruire una dimora buona nel mondo. Quindi basterebbe pensare al fatto che gli Stati Uniti, paese pieno di controversie, ma sicuramente anche la più grande democrazia del mondo, è totalmente fondato sulla migrazione, è una migrazione anche molto recente.
Assolutamente.
Ma la stessa Italia.
Anche l'Australia.
L'Australia è totalmente fondata sulla migrazione e anche più recentemente rispetto agli Stati Uniti. E la stessa Italia è fatta di flussi migratori, cioè noi parliamo di identità, diciamo così, indigena, di tradizioni millenarie, eccetera, eccetera, però non dobbiamo dimenticare che tutta l'Italia è abitata e costruita da correnti, diciamo così, di invasione.
Sì, certo.
Perché è chiaro che la migrazione è anche un fenomeno, diciamo così, esprimente conflittualità, guerre, migrazioni, diciamo, fondate sulla necessità di scoprire orizzonti nuovi, spazi vitali nuovi, che però necessariamente si scontrano con realtà già costituite e quindi è chiaro che fa parte della migrazione anche il conflitto, non si deve in nessun modo sorprendere, però resta il fatto che l'Italia è fatta in gran parte di derivazioni bizantine, saracene, normanne,
Assolutamente.
longobarde. E quindi tutta questa mitologia, insomma, della continuità storica millenaria non ha nessun fondamento. La continuità storica in Italia non si fonda sulle persone che la abitano, o sulla loro origine, o per non parlare dell'obsoleta teoria dei geni, che pur essendo distrutta scientificamente resta ideologicamente molto presente oggi. Penso che ci sia una scarsa continuità di sangue tra i popoli italici dell'antichità e gli italiani di oggi, e questo è assolutamente un fenomeno fisiologico, normale.
Assolutamente. Il nostro collega Lombardozzi, per esempio, dice, riprendendo anche i cavalli Sforza, che in realtà l'Homo sapiens ha una sua storia evolutiva caratterizzata dagli spostamenti e che il concetto di razza in qualche modo è insostenibile da proporre da un punto di vista logico, diciamo, e scientifico.
Sì, si è detto molto chiaramente che se oggi sparisse l'umanità e si salvassero certe tribù primigenie della Nuova Zelanda o dell'Australia o queste minoranze etniche assolutamente insignificanti numericamente oggi, che restano in qualche modo avulse dal resto della civiltà, e realmente o teoricamente, ma se anche come dire, un primitivo che esiste da qualche parte del mondo si salvasse insieme a un'altra persona in grado di garantire la riproduzione, nel giro di pochi decenni si ricostruirebbe l'intero patrimonio genetico dell'umanità. E
Appunto.
tuttavia, e questo bisogna vedere, la questione dell'identità così genetica, dell'identità di sangue, dell'identità millenaria fondata appunto sulla pretesa di essere discendenti degli antichi romani o degli antichi greci, perché quello che vale per l'Italia vale anche per la Grecia, ovviamente, per parlare di alcune civiltà antiche, è assolutamente ideologica, ma non per questo poco radicata. Non è dell'ordine scientifico, non è dell'ordine della verità, è dell'ordine della costruzione artificiale del passato e della mistificazione. E si allontana da una cosa fondamentale, che quello che resta nel tempo non è assolutamente, diciamo così, gli esseri umani nella loro, diciamo, inalterabile esistenza. Identità corporea, biologica,
Certo.
questo voglio dire, ma la cultura che è legata al luogo, che è legata ai suoi panorami, che è legata alle sue atmosfere, che è legata, diciamo, ai suoi profumi.
Ai suoi odori,
Allora,
appunto.
esattamente tutto quello, cioè c'è una patria sensoriale che la può abitare chiunque, perché all'interno di questa patria uno trova la sua dimora. Per cui la vera continuità tra l'antico romano e diciamo così, l'abitante di un paese sperduto dell'Italia meridionale o settentrionale, sta nel fatto che c'è questa continuità culturale che è così legata alla terra, non nel senso che appartiene a chi la abita da millenni, perché questi cambiano, ma l'idea del terroir, che non è fatto di persone di per sé, ma di fatto di costumi, di maniere di vivere e di abitare il mondo nel suo essere un mondo vivente, fatto di tante cose che sono oggetto dei nostri sensi. E questo è fondamentale, perché abolisce alle sue radici la differenza tra i paesi. E può sembrare strano e paradossale che la differenza, la particolarità dell'Italia, abolisse la sua differenza dalla Germania o dall'Afghanistan o dalla Sahara. Perché la questione fondamentale non è il particolare tipo di situazione climatica, ambientale in cui noi viviamo perché siamo nati o siamo arrivati, ma la sensibilità sensoriale che sviluppiamo verso le cose. Se io ho respirato l'aria della Grecia, gli odori della Grecia, la musica che c'è nei venti che attraversano le montagne e le pianure greche, questo mi apre al mondo, mi apre alle differenze, mi permette di apprezzare non soltanto la collina greca nel momento del tramonto, dove lo sguardo poggia sul mare agitato, ma anche le Dolomiti. Perché si tratta sempre di questa esperienza originale che ci ha aperti al mondo e ci ha insegnato a amarlo nelle sue diversissime sfumature, meravigliarsi, sorprendersi e sentirsi che la vita è qualcosa in movimento, che ci mette in movimento e ci trasforma. Chi è veramente legato all'Italia? Non da una dimensione di stabilità, diciamo così, immobile, scambiata come sicurezza, ma da un vero amore per ciò che l'Italia in qualche maniera esprime nella sua particolarità, fatta di tante cose, non potrà che amare ogni pezzo della terra.
Beh, è bellissimo quello che stai dicendo, poi però nella realtà vediamo che ci sono mo cose molto molto dure. E io personalmente però penso che chi intraprende questo cammino, no? È proprio per quello che dicevi tu, perché in qualche modo ha un'identità forte dei suoi odori, dei suoi sapori, delle sue luci e questo gli consente di andare da un'altra parte. Cioè io trovo che le persone che per mille motivi, fra i più tragici, le guerre, l'economia, la fame, però hanno delle caratteristiche, perché molti altri rimangono, no? Allora, cos'è che differenzia? Perché non è
Sì,
casuale.
diciamo così che non sa mai chi rimane e chi se ne va, cioè voglio dire che statisticamente parlando tanti rimangono e altri restano, però tra 50 anni, 100 anni o 50 anni fa, 100 anni fa, nessuno sa come è stato e come sarà, cioè voglio dire che potenzialmente siamo tutti migranti.
Questo assolutamente.
E questo è fondamentale. Certo, è chiaro che quello che io descrivevo è una condizione naturale dell'essere
Ontologica,
umano,
direi.
ma anche ontologica nel senso di essere naturale nell'essere umano. Però quando già entriamo nel capo del naturale, e dobbiamo scontrarci con due diverse realtà che complicano la nostra esistenza e ci spiegano perché certe dimensioni naturali non riescono a fermarsi e si complicano. Noi dobbiamo dimenticare, come analisti lo sappiamo, che ogni bambino nasce vivo e spontaneo, a meno che non siano delle condizioni certo. di salute congenite. Ma io penso che perfino i bambini molto danneggiati hanno una spinta da qualche
una
parte,
vitalità.
Una vitalità che non è possibile sprigionare, esprimere, ma che gli appartiene. Io penso che l'essere umano che nasce ha una spinta spontanea verso la vita e soprattutto è coinvolto e si coinvolge. È chiaro che poi accadono tante cose che disturbano questo coinvolgimento e che portano a molta insofferenza, a conflitti, complicazioni. Non ho un'immagine ideale della vita, però tendo a distinguere la naturalezza dell'essere dall'idealità, perché l'idealità è una forma spesso di mistificazione che vuole sostituire alla naturalezza una dimensione, diciamo così, naturale dell'esistenza e offrirsi come modello consolatorio che non ci serve più di tanto. Però vorrei tornare alla questione. E ci sono gli antichi greci, e questo è una cosa molto interessante, e intendevano con la parola nomos, legge, due cose. Una, l'armonia musicale, che accetta i contrasti, anzi, li considera indispensabili, basterebbe pensare a una sinfonia di Mahler. E quindi gli esseri umani possono essere distribuiti sulla terra, perché nomos viene da nemo, il verbo sarebbe nemein, distribuire, e distribuire sulla terra o sulla base della musica o l'altro concetto l'altro significato di nomos e il pascolo, o distribuirsi secondo la legge del più forte, e chi ha più forza, o chiaramente non forza mentale o fisica, ma più spietato, si impone. Allora, mentre il primo campo è il campo del desiderio, il secondo sì. è il campo del bisogno. E quindi noi sappiamo benissimo come è difficile conciliare le due cose e come è difficile che il desiderio abbia l'egemonia, quando prevale il bisogno è chiaro che la distribuzione diventa irregolare. E storicamente l'immigrazione spesso è stata, così come dire, imposta dalla necessità, dal bisogno, e ha preso forme molto conflittuali. Però non è stata solo questo. Ha sempre convissuto con forme di scambio straordinari che hanno creato la nostra civiltà, dove è prevalso il desiderio. Quindi noi abbiamo avuto sempre a che fare con migrazioni che sono frutto di invasioni e diciamo così, di guerre, però anche di scambi culturali, viaggi, scambi commerciali, in cui non si scambiavano soltanto cose materiali, ma anche modalità di vedere l'esistenza. Sono le due cose che hanno tessuto la trama della nostra esistenza, per cui dobbiamo tenere presente questo doppio aspetto della migrazione. Certo, la migrazione sarebbe meglio che fosse più sul secondo versante, il versante del desiderio, che non del primo, ma è qui la responsabilità è anche nostra. Uno si aspetterebbe che nel tempo la civiltà umana fosse riuscita a spostarsi di più sullo scambio paritario dettato dal desiderio. Invece noi distruggiamo gli scambi con la loro estrema ineguaglianza, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, e naturalmente questo rende la migrazione un fenomeno destabilizzante. Sembrano terremoti, ma non nascono per una naturale tendenza dell'essere umano a creare disordine, nascono perché noi non curiamo le nostre relazioni. C'è da dire comunque che anche le guerre, anche i barbari che hanno invaso le grandi civiltà, si sono, come dire, lasciati affascinare, catturare da queste civiltà, no? È stato sempre così. Cioè, la civiltà ha avuto la meglio. Oggi non siamo così sicuri. Io sono ottimista e vorrei sperare, e spero sempre che non sia così, ma sembra oggi che la barbarie ha la meglio sulla civiltà e che le grandi civiltà occidentali hanno sviluppato una loro barbarie, che è quella di, come
Che è una
dire,
barbarie assolutamente difensiva, proprio.
difensiva, esattamente, difensiva di chiusura verso gli altri, di distruzione dell'altro, cioè ignari del fatto, cioè, ignari del fatto che senza l'altro non esistiamo. Vedi, ci sono tre forme di distruzione dell'altro e noi non riusciamo mai adeguatamente a fronteggiarle, anche se ci sono tantissime che ne percepiscono l'esistenza di questa grande problematica attuale, e lo scontro di due visuali è aperto. E come spesso amo dire, non si tratta di dire che cosa pensi che accadrà, si tratta di dire da che parte stai.
Beh, certo, assolutamente.
Perché qui la xenofobia, vedi, la xenofobia è sempre presente quando gli scambi
Si
sono
riducono.
irregolari. Quando si riducono, nasce sempre la xenofobia, è inutile dimenticarlo. O favoriamo gli scambi, o li rendiamo più equi e più interessanti, o la xenofobia si sviluppa. Poi diventa razzismo quando, diciamo così, soprattutto se ci chiudiamo una logica che esclude il desiderio, e quando o si esclude il desiderio, o si esclude anche la qualità vera degli scambi, non siamo più interessanti, a differenza dell'altro, l'altro è avvertito o come uno strumento per scaricare una tensione, o come tensione di per sé, e lo eliminiamo. Allora arriviamo al razzismo, che è un modo per stabilire che costa l'altro è ontologicamente inferiore a noi, e quindi lo possiamo sfruttare, perché il razzismo non è che elimina l'altro, questo è il nazismo, che è un'altra cosa.
No, il razzismo lo mette in una posizione di debolezza, in una
Di
posizione.
debolezza, per cui noi non è che lo buttiamo al mare, ma lo teniamo tra di noi e lo sfruttiamo, appunto,
Certo.
perché è oggettivamente inferiore secondo la nostra prospettiva. Arriviamo invece al razzismo, che diventa nichilismo, nell'agismo, per esempio, quando noi uccidiamo l'altro, lo eliminiamo per eliminare una parte di noi che è desiderante. Cioè, quando uccidiamo l'altro per uccidere i nostri sentimenti che potremmo nutrire verso di lui.
E questo, e su
Sì.
questo io ti ringrazio molto e ne facciamo un altro sul desiderio che mi sembra molto. Intanto ti ringrazio veramente tanto di questa tua chiacchierata e con desiderio aspetto la tua rubrica sul manifesto, quella che c'è tutti i sabati, Le verità nascoste.
Sì, grazie
Grazie,
mille. È
grazie.
stata una bella conversazione, ti ringrazio.